Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Perché se da una parte è vero che questo anno e due mesi è stato ovviamente sotto il profilo fisico spaventoso, però quello che si è creato fra me, Andrea, Paolo, le loro mogli, Gianluca, il mio nipotino, è stato e l'anno più bello della mia vita, per questioni d'amore.
E ha vissuto davvero intensamente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Eleonora Giorgi, col suo sorriso sempre pieno di luce, appunto anche fino all'ultimo giorno, affrontando e parlando della sua malattia che l'ha colpita nel 2023. Se n'è andata oggi a 71 anni, una vita vissuta tra cinema e grandi amori che poi ricorderemo nel corso di questa puntata. Ci occuperemo naturalmente anche degli sviluppi della guerra russa contro l'Ucraina, guerra che continua sul terreno, e intanto stiamo cercando anche di capire e come evolve la situazione nei rapporti con gli Stati Uniti da parte di Zelensky, visto quello che è successo venerdì nello studio Ovale, che ha lasciato tutti attoniti. Trump sta parlando in questo momento, era attesa una sua decisione, aveva minacciato di sospendere o di annullare del tutto gli aiuti a Kiev. Adesso pare che dica che martedì notte, cioè domani, ci saranno gli aggiornamenti sulla questione dell'accordo sulle terre rare, quindi questi giacimenti di minerali preziosi con Kiev. Dice Zelensky dovrebbe essere più riconoscente, eccetera eccetera, insomma le cose che aveva detto con particolari toni aggressivi venerdì insieme al suo vice Vance. E poi naturalmente molte altre notizie da approfondire, prima ve le racconto tra poco in sintesi come sempre, notizie che voi potete commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i WhatsApp, messaggi scritti, non audio, al numero 349-238-6666. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump torna ad attaccare Zelensky, non vuole la pace, non tollererò a lungo la sua posizione, dice, si prepara a sospendere gli aiuti a Kiev. Attentato in Germania, macchina sulla folla Mannheim, due i morti, il guidatore, un cittadino tedesco di estrema destra, si è sparato ed è in gravi condizioni. La salute del Papa, due episodi di insufficienza respiratoria acuta oggi e nuovo broncospasmo. Incidente stradale in Kenya, due italiani morti. Se ne va una stella del cinema italiano a 71 anni, dopo una grave malattia è morta Eleonora Giorgi, l'esordio con Fellini, gli amori, l'eterna amicizia con Carlo Verdone. Partiamo quindi dagli sviluppi della guerra russa contro l'Ucraina. Trump torna all'attacco di Zelensky, non tollererò a lungo la sua posizione sul cessate il fuoco. Questo ragazzo, dice, non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno di America e Europa, dice appunto il presidente americano di Zelensky. È arrivato da parte di Zelensky un nuovo no alle dimissioni, dice, lascio solo con Kiev nella NATO, ma mi ricandido, non mi chiedano la pace con le bombe, ha detto. Mosca soffia sul fuoco e dice lo costringano a fare la pace. Intanto continuano i raid russi con bombe a grappolo, in particolare su un campo di addestramento per le reclute ucraine, decine di morti. La Casa Bianca prepara questo annuncio, ma adesso sto vedendo appunto in diretta che il presidente americano Trump sta parlando, appunto dice Zelensky dovrebbe essere più riconoscente, e poi martedì notte ci saranno gli aggiornamenti sui minerali dell'Ucraina e poi ci collegheremo direttamente col nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Ora passiamo all'altra grande crisi internazionale in primo piano, dove Medio Oriente, dove cessate il fuoco è sempre più a rischio.
Netanyahu mette in guardia i nemici di Israele. Ci stiamo preparando alle prossime fasi della guerra su sette fronti, fa sapere il primo ministro dello Stato ebraico, che parlando alla Knesset nega di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza, eppure escludendo un intervento militare a breve, avverte Hamas che se non rilascerà gli ostaggi pagherà un prezzo enorme. Dichiarazioni minacciose su Gaza arrivano anche dal ministro delle Finanze, il falco dell'ultradestra Smotrich, secondo il quale lo stop all'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia è stato solo il primo passo, il prossimo sarà il taglio di luce e acqua seguito da un attacco massiccio. A segnare la seduta della Knesset anche l'intervento degli agenti della sicurezza interna, che con la forza hanno impedito l'ingresso ad alcuni membri del Consiglio di ottobre, l'associazione dei parenti delle vittime e degli ostaggi del 7 ottobre. Hamas dal canto suo accusa Israele di voler affondare l'accordo sulla tregua a Gaza, prolungando la fase 1 del cessate il fuoco, come proposto dagli Stati Uniti, vogliono riportare la situazione al punto di partenza, afferma un alto dirigente dell'organizzazione islamica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora in Germania, dove la polizia di Mannheim comunica che al momento le indagini non fanno pensare a un movente politico per quanto accaduto oggi, quando un uomo si è lanciato con la propria auto sui passanti. Due persone sono morte, cinque sono gravemente ferite e altre cinque hanno riportato ferite lievi.
40 anni, cittadino tedesco, residente nella vicina Renania-Palatinato, è l'uomo alla guida della Ford Fiesta, piombata sulla folla in pieno centro a Mannheim, nella Germania occidentale. Due vittime, un uomo e una donna, e 14 feriti. L'aggressore, al momento dell'arresto, si è sparato con una pistola a salve ed è ricoverato in ospedale, gravemente ferito. Pare abbia problemi psichiatrici. Non è noto alle autorità per legami con il terrorismo o con ambienti estremisti, ma la sua utilitaria apparterebbe a una persona nota per l'uso di simboli anticostituzionali e di estrema destra. L'auto si sarebbe lanciata contro le persone nei pressi della galleria Kaufhof lungo la via dello shopping, mentre nella cittadina era in corso il mercato di carnevale. Le sfilate ora sono state tutte annullate. Lo scorso 13 febbraio un'altra auto si era lanciata sulla folla a Monaco di Baviera, investendo i partecipanti ad una manifestazione sindacale. L'uomo alla guida era un afghano richiedente asilo. In quel caso era morta una bimba di 2 anni e sua mamma. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tanta paura per gli studenti del liceo classico La Farina di Messina, in gita scolastica in Spagna. Il bus su cui viaggiavano si è scontrato con un pullman di croceristi sulla centrale Diagonal di Barcellona. I ragazzi italiani, una quarantina, stanno quasi tutti bene, tranne alcuni che hanno riportato ferite ed escoriazioni, ha raccontato la preside del liceo. Nello scontro sono stati in totale oltre 44 i feriti, dei quali 4 in stato critico. Fra questi, la guida del gruppo italiano, un 17enne sul bus dei croceristi e un passante. E poi un incidente stradale invece in Kenya. Il ministro degli esteri con l'ambasciata d'Italia a Nairobi e il consolato onorario a Mombasa stanno seguendo il caso di un incidente stradale avvenuto appunto oggi in Kenya, nei pressi della località di Diani. Un piccolo bus su cui viaggiavano anche 6 italiani è stato coinvolto nel sinistro, di cui le autorità locali stanno accertando la dinamica. Un connazionale deceduto sul colpo, una seconda passeggera italiana è morta dopo il ricovero in ospedale. Gli italiani viaggiavano con un tour operator italiano che ha incaricato i suoi rappresentanti in Kenya di prestare assistenza ai 4 feriti ricoverati in 2 ospedali differenti. E le condizioni di salute del Papa, arriva al bollettino della serata: altre 2 crisi respiratorie acute per Francesco al 18esimo giorno di ricovero al Gemelli. 2 episodi, si legge nel bollettino medico diffuso dalla Santa Sede, causati da un importante accumulo di muco endobronchiale conseguente broncospasmo. Sono state pertanto eseguite 2 broncoscopie. Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Francesco è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata. A 2 giorni dalla presentazione del piano d'azione europeo per il settore auto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha anticipato che ci sarà più flessibilità sulle multe ai costruttori e la piena neutralità tecnologica per gli obiettivi al 2035.
The targets stay the same, but instead of the annual compliance, companies will get 3 years.
L'emendamento annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen da approvare in Parlamento e Consiglio europeo rinvierebbe di 3 anni al 2027 le multe alle case automobilistiche. I nuovi limiti alle emissioni di CO2 resterebbero gli stessi, ma calcolati come media su 3 anni anziché subito nel 2025. Von der Leyen ha annunciato anche la revisione dei target al 2035 con la piena neutralità tecnologica al posto del solo elettrico. È stato in questi giorni il Partito Popolare Europeo a chiedere l'addio allo stop ai motori endotermici nel 2035. Nel piano per l'auto, che sarà presentato mercoledì, ci saranno anche la spinta a un'industria europea per le batterie elettriche e alla domanda di auto elettriche tramite le flotte aziendali. Salvata l'industria europea dell'auto, commenta il ministro delle imprese Adolfo Urso, la Commissione dà ragione all'Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo adesso dell'economia italiana. Nel 2024 è cresciuta dello 0,7%, lo rende noto l'Istat. Il dato è inferiore alla stima del più 1% indicata dal governo nel piano strutturale di bilancio. La pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale al 42,6%. Ora gli scioperi, disagi in vista per sabato 8 marzo, sciopero per treni, aerei e autostrade.
Weekend complicato il prossimo per chi deve viaggiare. Sabato 8 marzo, nella giornata internazionale della donna, incroceranno le braccia i lavoratori di diverse categorie. Usi CITE, altre sigle sindacali come SLAI COBAS, CUB, USB e ADL COBAS CLAP hanno indetto uno sciopero generale nazionale che toccherà sia il settore pubblico che privato e che potrebbe creare disagi in tutta la rete dei trasporti, treni, aerei e autostrade. L'agitazione interesserà il settore ferroviario dalle 21 del 7 marzo per 24 ore, quello aereo per tutto l'8 marzo e le autostrade dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno successivo. Durante la giornata potrebbero quindi verificarsi ritardi o cancellazioni delle corse dei treni e dei voli e disagi nelle autostrade. Al momento non dovrebbero essere a rischio i mezzi del trasporto locale coinvolti di recente in altri due scioperi. È un'agitazione indetta per lo stesso giorno da varie sigle di tutti i comparti pubblici e privati potrebbe mettere a rischio anche il normale svolgimento delle lezioni a scuola e nelle università. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. So you think you could tell.
Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
Al mio funerale suonate Pink Floyd e Procol Harum. Eleonora Giorgi non ha lasciato niente al caso, nemmeno per la sua cerimonia funebre. Il funerale dell'attrice si terrà mercoledì 5 marzo alle 16 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Eleonora Giorgi, 71 anni, alla fine del 2023 aveva annunciato di essere stata colpita da un tumore al pancreas, ne aveva raccontato l'evoluzione anche in TV, conservando sempre il sorriso e invitando tutti a vivere senza sprecare il proprio tempo. Aveva dato proprio indicazione ben precise per l'ingresso e l'uscita dalla messa funebre, With a Shade of Pale dei Procol Harum e poi I Wish You Were Here dei Pink Floyd che state appunto ascoltando. Poi la ricorderemo con uno dei suoi grandi amori che sarà in collegamento con Effetto Notte. Adesso però spazio al nostro Dario Ricci con il calcio. Dario.
Eccoci Roberta. Ciao. C'è questo Juventus Verona, ben ritrovata, che chiude il programma della 27esima di Serie A. Partita interessante perché la Juventus, eppure vuole riscattare la fresca eliminazione dalla Coppa Italia proprio subita in casa a Torino dall'Empoli, potrebbe in caso di vittoria avvicinarsi a 6 punti dall'Inter capolista. Mezz'ora di gioco però, risultato ancora fermo sullo 0-0. Partenza con un paio di occasioni da una parte e dall'altra, poi la Juventus ha preso il controllo del gioco. Al 12esimo un bel diagonale al volo di destro di Gatti, fuori di pochissimo, ma un minuto dopo è stato Montipò, il portiere del Verona, bravissimo a intercettare una conclusione a botta sicura dai 10 metri di Thuram. 31esimo di gioco, quindi ancora 0-0 all'Allianz Stadium tra Juventus e Verona.
Allora, appuntamento dopo con Dario Ricci, adesso invece appuntamento breve con la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta naturalmente e della sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, e adesso cominciamo tra pochissimo ad addentrarci in alcune delle dei fatti principali della giornata insieme agli ospiti, anche per comprenderli meglio, e poi per i vostri messaggi per commentarli, commentare i fatti della giornata, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte come sempre, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp 349 238 6666.
L'altro giorno alla televisione sono rimasta praticamente atterrita da quello che vedevo, quello che era stato invaso diventava invasore, e tutto quello che abbiamo provato in quel momento è stato un ribaltamento che già stava avvenendo dall'elezione del presidente e che non mi ha più abbandonato. E come vittima dell'odio che sono stata e sono ancora, adesso che mi crolla l'America rimango ancora più male, no?
Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre oggi in un convegno a Milano dal titolo Le vittime dell'odio. Si è detta atterrita e si riferisce a quello che abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie, quei momenti davvero inediti e sconcertanti che abbiamo vissuto in diretta in Mondovisione venerdì dallo studio Ovale della Casa Bianca, nell'incontro-scontro tra il presidente americano Trump e il presidente ucraino Zelensky. In realtà l'aggressione da parte di Trump e del suo vice Vance, cosa che non è mai successa nella storia, almeno dal secondo dopoguerra dello studio Vale, il luogo per eccellenza, antonomasia, della diplomazia, con nessun ospite, e praticamente c'è stato apparso chiaro il tentativo da parte di Trump e del vice Vance di umiliare in Mondovisione Zelensky. Poi addirittura è stato praticamente mandato via, Zelensky cacciato, quindi non c'è stata neanche la conferenza stampa. Ci doveva poi essere anche un incontro più faccia a faccia, un po' più diciamo riservato tra Trump e Zelensky, ma Trump ha ordinato di farlo andare via. È stato anche, non c'è stata nessuna firma di questo famoso accordo sulle terre rare dell'Ucraina che Trump vorrebbe in cambio degli aiuti dati. Sapete che ha sparato molte cifre negli ultimi giorni, in realtà si tratta in dollari di 100 miliardi di dollari o poco più, quelli forniti in aiuti militari e finanziari all'Ucraina in questi tre anni, di più ha dato l'Unione Europea nel suo complesso. Allora era molto attesa per questa sera la decisione di Trump, paventata, minacciata, ventilata, di sospendere o addirittura annullare definitivamente gli aiuti nei confronti di Kiev, anche quelli che erano stati stabiliti prima di lasciare dall'ex presidente Joe Biden. Però adesso alla Casa Bianca Trump ha detto qualcosa che non pare definitivo, ma lo chiediamo meglio al nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Marco, poco fa dichiarazioni, dice praticamente non ho ancora parlato di fermare gli aiuti a Kiev. Ciao Marco.
Sì, lo stop è sicuramente in agenda. A questo punto rimane una spada di Damocle sulle prospettive di qualunque soluzione della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina. Una decisione al momento non c'è. Si sa che era in discussione negli incontri i vertici di sicurezza del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Trump con Trump stesso, questa sospensione, cancellazione, in realtà che già circola da sabato, quindi già dall'indomani dello scontro verbale alla Casa Bianca con Zelensky, sicuramente, ecco, se questa decisione non c'è, però il tono dell'amministrazione continua a essere molto molto aggressivo nei confronti dell'Ucraina, del leader ucraino, e anche in realtà alzando la pressione sull'Europa. Nei suoi messaggi sui social media, su Truth Social di oggi, Trump ha sottolineato, se l'è presa in particolare, ha preso spunto da una da un pezzo di una frase di Zelensky che diceva che la guerra con la guerra si prospetta ancora lunga, per dire, per rilanciare le sue accuse che Zelensky non vuole la pace, dire che questa è la peggior dichiarazione che Zelensky avrebbe mai potuto fare, che mostra appunto come sia un leader inadeguato in questo momento, e che non lo tollererà ancora a lungo. Gli Stati Uniti ha detto non tollereranno questo ancora a lungo, quindi un messaggio neanche troppo velato, che appunto questa
ultimatum,
questa
insomma.
Chiusura questa ultimatum, la chiusura su qualunque aiuto su sostegno all'Ucraina sia quanto mai in agenda, anche con l'Europa ha un po' messo di fatto alla berlina quasi il vertice di Londra degli alleati europei, dicendo certo hanno dato un messaggio che praticamente senza di noi non possono fare nulla, e dice non è un grande messaggio di forza nei confronti della Russia, quindi non so esattamente cosa stessero pensando quando l'hanno dato, quindi non esattamente un messaggio particolarmente conciliante neppure nei confronti degli alleati europei e dei loro piani con cui cercano di in qualche modo di ricucire lo strappo transatlantico e di offrire di cercare di presentare poi agli Stati Uniti una strategia che in qualche modo possa essere sostenuta da Trump, possa comunque riavvicinare Trump agli europei sulla questione dell'Ucraina.
Vedo fra i vari messaggi questo ascoltatore al 349-238-6666 che dice: buonasera Roberta, diversi commentatori oggi hanno cominciato a criticare Zelensky per la sua mancanza di educazione nei confronti di Trump, che non ho visto quale fosse. Dice: a parte il fatto che stava cercando un modo per salvare il suo paese, ammettiamo pure che abbia fatto degli errori di carattere diplomatico, resta il fatto, dice, che i due americani non hanno esitato ad attaccarlo. Come si può negare che i due provano fastidio per il presidente ucraino e simpatia per Putin? Allora, la simpatia per Putin è chiara perché ha avuto tutt'altro trattamento colui che ha invaso, torturato, stuprato, bombardato, ucciso, eccetera. E abbiamo già sentito il fatto che abbia invertito già dal suo insediamento Trump, no? I ruoli tra i due, cioè Zelensky sarebbe quello che ha iniziato la guerra, che l'ha voluta, e Putin, poverino, che non ha praticamente subito questa
iniziativa. Zelensky è diventato l'ostacolo per la pace, sì. Esatto. E tra l'altro, appunto, non è che l'amministrazione abbia commentato le frasi dei portavoce di Mosca, che hanno detto come ormai la visione di Stati Uniti e Russia sia molto allineata.
Coincide. Vedo Peskov, infatti cito Peskov, esatto. Il portavoce del Cremlino, che ha detto: Zelensky non vuole la pace, qualcuno deve costringerlo. Se gli europei ci riescono, onore e lode a loro. Oltre ad averlo costretto a subire questo dramma per il suo popolo per questi 3 anni, adesso deve anche essere costretto ad accettare le condizioni di Putin, ovviamente, no? Dal loro punto di vista.
E se posso aggiungere una cosa sulla questione dell'incontro alla Casa Bianca, è vero che c'è a parte i commentatori più estremi, più vicini all'amministrazione, che ricalcano le accuse di Trump e di Vance, che appunto Zelensky sarebbe stato maleducato e irrispettoso, c'è un altro gruppo di commentatori un po' più distante dalla Casa Bianca, conservatori ma non necessariamente totalmente allineati, che comunque indicano che dicono Zelensky è caduto nella trappola, non doveva avrebbe dovuto sapere che non doveva provocare, come se comunque avesse provocato Trump e Vance, sì, con appunto. Il suo linguaggio, con la continua richiesta di garanzie di sicurezza. A questo in realtà andrebbe risposto che se Trump e Vance non volevano l'escalation non l'avrebbero fatta, cioè, i personaggi chiave nell'incontro non era Zelensky, erano Trump e Vance, erano
e
loro,
la cosa sembrava premeditata, che invitato, visto che era il mondo
loro,
visione, no?
Ed erano loro i grandi i potenti nella stanza, quindi il fatto di avere qualunque cosa abbiano letto nelle parole di Zelensky, la loro scelta di andare all'escalation dello scontro pubblico e di umiliare Zelensky è stata una scelta, non è stata la risposta a una provocazione. Il presidente degli Stati Uniti e il vicepresidente non sono personaggi da bar, ecco. Quindi
e sembravano però i bulli in mezzo alla strada che circondano uno lì da solo e uno lo tiene e l'altro lo picchia.
È stata una scelta politica con possibili gravi conseguenze, ma che hanno fatto appunto in nome di questa strategia di America First, che secondo loro alla fine si rivelerà vittoriosa sconquassando le alleanze.
Ma ci può anche essere America First, ma non ribaltando la realtà, non dicendo che Putin è la vittima e quell'altro è Zelensky il carnefice, no? Allora qualcuno scrive, vediamo se ritrovo il messaggio, dice: ma il vero problema, dice questo ascoltatore, è che l'Ucraina non può vincere, ma il fatto che non possa vincere, intanto finora se non fosse stata aiutata Putin avrebbe tutta l'Ucraina, voi ricordate che era convinto di prenderla in 3 giorni, aveva mandato i corpi speciali, i paracadutisti su Kiev, sul palazzo presidenziale per far fuori Zelensky e metterci un loro fantoccio. Non è andata così per fortuna, però poi questa guerra sanguinosa voluta da Putin ha comportato quello che ha comportato e adesso bisognerà arrivare a una pace, a una tregua. Ma da quello che sono le intenzioni di Putin, l'aggressore, e di Trump, sembra che debba essere esclusivamente alle spese di chi già ha subito tutto il male finora. E poi ancora un altro messaggio. Nicola, buonasera. Quanto durerà questo amore tra Trump e Putin e che veri interessi ci sono sotto? Nicolò, già si è parlato già nel primo incontro telefonico, diciamo, tra Trump e Putin, Marco, avevano parlato anche di affari economici, no? Si è detto anche con i vari analisti che l'interesse di Trump è allontanare Putin dalla Cina, avere le due grandi potenze che siano una diciamo opposta all'altra, Stati Uniti e Cina, e avere di nuovo, diciamo, riabilitato Putin. Quindi insomma durerà.
Ma sì, esatto, durerà per il momento, durerà basato in realtà su una concezione della politica estera di nuovo come un gioco tra grandi potenze, e quindi in cui gli alleati diventano un po' delle zavorre, a volte degli ostacoli, a un gioco invece che vede un gioco, una partita di poker a tre, insomma, Trump, Putin e, se vogliamo, Xi Jinping, e quindi diciamo ha una strategia di politica estera americana basata su le alleanze transatlantiche, le alleanze di valori anche occidentali, come alleanze, come moltiplicatori della leadership, della forza della leadership americana. Si sostituisce invece questa partita da grande immobiliarista, insomma un po' da uomo d'affari di questo genere, in cui diventa una questione di accordi personali tra grandi, fra virgolette, personaggi, e allora lì abbiamo così il tavolo Trump-Putin, Xi Jinping eventualmente. Ecco, quanto questa strategia davvero poi risponda a interessi di lungo termine anche degli stessi Stati Uniti rimane tutto da vedere. La scommessa di Trump non è la scommessa di molti altri anche leader americani.
E tra poco vedremo che effetto ha avuto sull'Unione Europea, ne parleremo appunto con un ospite tra poco. Un ascoltatore scrive: il vostro giornale prende i fondi degli Stati Uniti, effettivamente arrivano tutti i giorni qua dei camion, qua alle porte proprio di Radio 24, del gruppo Sole 24.
Dimmi quando arrivano che vengo.
Ecco, vieni a raccoglierli anche tu. Piovono dollari come nella video su Gaza, su quello che dovrebbe diventare Gaza nell'idea di Trump e Musk, no? E poi invece Pierluigi dice: dottoressa Giordano, ma gli Stati Uniti si possono ancora definire la più grande democrazia del mondo? Beh, questa domanda la rivolgo a te che vivi lì, Marco.
Beh sì, è presto per sicuramente per dire che si siano affossate le grandi tradizioni, una grande tradizione democratica comunque c'è negli Stati Uniti. Sicuramente ci sono c'è una svolta politica, sia domestica che di politica, sia di politica interna che di politica estera, che sta mettendo alla prova sicuramente le tradizioni istituzionali del paese, anche molte appunto molte convinzioni di lungo periodo che avevano un po' guidato la leadership americana interna e internazionale. Non guardando, staccandosi un po' dalla cronaca quotidiana, ecco, può essere utile ricordare che comunque, come hanno fatto molti, quindi non dico nulla di nuovo, ma insomma, che il mandato di Trump sembra molto molto forte se misurato con i suoi annunci, le sue azioni e le sue rivendicazioni. Quando si va a guardare al mandato nel paese davanti agli americani, insomma, Trump ha vinto con l'1,5% di scarto di voti, con una maggioranza dell'1,5%, quindi un mandato molto, molto più contrastato di quello che, che lui vanta o rivendica nel cercare di ridisegnare interamente appunto la politica interna estera. Ecco, potrebbe esserci una resa dei conti, una correzione ulteriore nel momento in cui poi si andrà a nuove elezioni, già al Congresso tra un anno e mezzo. Quindi ecco, forse quelle elezioni fra due. Esatto, fra due anni forse daranno una misura di quanto così la rivoluzione di Trump abbia davvero messo radici così profonde o quanto invece porti ancora a correzioni di rotta, sia ancora soggetta a correzioni di rotta.
E bisogna aspettare ancora questo tempo che dicevi. Un altro messaggio: guardate che commercialmente parlando mezza Europa spera di tornare a fare con la Russia, sicuramente, e molti l'hanno fatto anche, continuato a fare sotto traccia. Al di là di tutto questo, questo non significa che bisogna ribaltare la verità storica e dire che Zelensky è l'aggressore e Putin è l'aggredito e fare la pace, diciamo, sulle spalle e a scapito di Zelensky e soprattutto del suo paese, l'Ucraina. Detto questo, caro Marco Valsania, un abbraccio, grazie dagli Stati Uniti, a presto. Ciao Marco.
Grazie a voi.
Ciao. Bene, direi di prenderci a questo punto una pausa di riflessione. Voi potete continuare a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp. Messaggi scritti, torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Sapore di primavera sulla nostra penisola. Nelle prossime ore, infatti, avremo cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione di locali annuvolamenti all'estremo sud. Nella mattinata di domani, sempre condizioni di bel tempo, salvo qualche addensamento al meridione, ma con basso rischio di pioggia, se non per qualche sporadico piovasco sui litorali ionici della Calabria e della Sicilia. Nel pomeriggio ancora bel tempo quasi ovunque, disturbato solo da qualche addensamento al sud, con venti moderati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Ci siamo collegati prima con il nostro corrispondente degli Stati Uniti, Marco Valsania, che ci ha raccontato quali sono le ultime posizioni e dichiarazioni del presidente americano Trump dopo quello che è successo nello studio Ovale venerdì da parte sua e del suo vice Vance nei confronti di Zelensky, che era lì ospite, che praticamente hanno aggredito e che poi hanno cacciato. C'è stato uno scontro in Mondovisione a cui abbiamo assistito, e prima avete sentito anche il commento della senatrice a vita Liliana Segre, tutti rimasti piuttosto attoniti e sconcertati, tranne appunto chi sostiene la posizione di Putin, che pare sia anche quella di Trump. Ma a questo punto ci diceva poco fa Valsania che era attesa la decisione di Trump rispetto alle minacce che aveva ventilato, cioè di sospendere o di annullare del tutto gli aiuti militari e finanziari nei confronti di Kiev. Questa sera ha detto: non ne ho ancora parlato, vedremo cosa accadrà, ha detto, però senza i nostri aiuti e senza l'accordo sulle terre rare, ha detto, nei confronti di Zelensky sarebbe perduto, e quindi aspettiamo di capire che cosa succede nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ma sapete che tutta questa narrativa di Trump con il carnefice Putin che diventa la vittima e la vittima Zelensky che diventa il carnefice ha spinto una forse diciamo addormentata Europa, Unione Europea, che in un primo momento è rimasta scioccata, a mobilitarsi per il momento in una serie di vertici, poi capiremo da un punto di vista concreto che cosa farà. Abbiamo raccontato in questi giorni due vertici di Parigi voluti da Macron, il primo ristretto, poi l'altro allargato a vari paesi compresa la NATO, e poi questo importante vertice che c'è stato a Londra questa domenica con i capi di governo dell'Unione Europea, con anche la NATO, Zelensky presente. E però è successo che, secondo indiscrezioni, secondo questa intervista rilasciata in realtà dal presidente francese Macron, c'era un accordo tra Francia e Gran Bretagna per una tregua di un mese, però oggi la Gran Bretagna ha smentito. Allora, saluto Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente di Radio Cuore Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera caro Antonio.
Buonasera a voi.
Antonio, capiamo a che punto sta l'Unione Europea, come sta reagendo, perché giovedì ci sarà un importante vertice straordinario dell'Unione Europea, l'Europa prepara un piano per il riarmo e domani ci sarà la lettera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen ai 27 leader dei paesi europei. Che cosa si sta progettando?
Sono due le cose fondamentali. La prima è la riaffermazione di 3-4 principi base quattro principi su cui i 27 si schiereranno. Sarebbe meglio parlare di 25, perché c'è già è già chiaro che l'Ungheria e la Slovacchia non concorderanno con le ipotesi che sono adesso sul tavolo. E l'altra cosa è l'impegno finanziario e per il riarmo, che ormai la parola è diventata la parola chiave, sdoganata ieri dalla Presidente della Commissione. Fa impressione, ma questo è. Per quanto riguarda i principi, sono quelli, diciamo, quasi scontati da parte europea, in netto contrasto con l'atteggiamento e con l'inclinazione di Trump. Il primo è: non ci possono essere negoziati sull'Ucraina senza l'Ucraina. Il secondo è che non ci possono essere negoziati che riguardino la sicurezza continentale senza l'Europa coinvolta. Il terzo è che la sicurezza dell'Ucraina e quella dell'Europa sono strettamente interconnesse. E l'ultimo è che un cessate il fuoco può avvenire soltanto nell'ambito di un accordo di pace complessivo che risolve il problema della sicurezza. Quindi non si può procedere come Trump vorrebbe, tagliando le fette di salame. Bisogna prendere il salame tutto intero, questo è il punto, perché ogni tassello deve far parte di una logica comune. Questa è una posizione che contrasta con il modo di procedere americano. Sulla questione delle truppe, ci saranno o non ci saranno truppe europee ad un certo punto in una zona di interposizione? Qui se ne è discusso anche a Londra, dove sono stato ieri per seguire il vertice dei leader europei, più ricordiamolo sempre, c'era anche il ministro degli esteri turco e c'era il premier canadese Trudeau. È una questione, se ne è parlato, ma naturalmente non è stata presa alcuna decisione, non era quello il luogo in cui potesse essere presa.
Però scusa Antonio, fra l'altro questa eventuale coalizione di peacekeepers, di truppe che dovrebbero salvaguardare, mantenere la pace, una tregua eccetera, sarebbe coordinata da Londra, dalla Gran Bretagna, ed è la cosa particolare di questo frangente è non solo che il comportamento di Trump sta compattando, almeno da un punto di vista simbolico, ma anche poi nel concreto, adesso poi si passerà alle azioni, l'Europa, l'Unione Europea, ma un alleato in Europa storico, solidissimo degli Stati Uniti, cioè la Gran Bretagna, è quella che, pur non essendo più parte dell'Unione Europea, si sta ergendo praticamente un po' come leader, no? dei paesi che intendono riarmarsi e soprattutto rispondere con una propria indipendenza militare, poi capiremo come, in che modo, rispetto agli Stati Uniti.
Intanto qualsiasi partita che riguardi la sicurezza continentale non può non prescindere, prescindere né dalla Francia né dal Regno Unito, in quanto si tratta di due paesi che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e sono i cinque grandi con la bomba atomica.
E sono le due potenze nucleari.
Ufficialmente. Certo. Punto numero uno, la sterzata di Trump con la negazione, diciamo, del sistema di regole di quello che si chiamava fino a 3 anni fa, quantomeno, l'ordine internazionale, fa sì che vedremo se è un riavvicinamento quello dei britannici all'Unione Europea, ma fa sì che ha fatto terra bruciata della terra già bruciata con la Brexit. È evidente che le relazioni fra Regno Unito e Unione Europea saranno a un certo punto una svolta rispetto alla terra bruciata della Brexit. Ora, non è un caso che il piano di pace di cui si è parlato, la Premier Meloni ha parlato di spunti di discussione più che piano di pace, probabilmente ha ragione lei, ma non a caso è stato partorito da Parigi e Londra. La cosa interessante, che è una svolta anche di atteggiamento politico, è venuta da Berlino, cioè qua il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz ha detto, a commento dopo lo scontro alla Casa Bianca fra Zelensky, il presidente americano e vicepresidente, ha detto qui bisogna che l'Europa affermi la propria indipendenza dagli Stati Uniti. Per la Germania è una svolta a 360 gradi. Quindi Francia e Regno Unito agiscono, sì, ma non sono da soli. C'è un'atmosfera completamente diversa rispetto a 10 giorni fa.
Certo, è incredibile, no? Che accelerazione ci sia stata.
E questo pesa. Questo non vuol dire che però l'Unione Europea prenderà decisioni fondamentali molto rapidamente, ma molto rapidamente si sta muovendo Trump. Questo è un po' c'è una sfasatura temporale,
sì, è vero,
politico-ideologica.
Ottima lettura questa sfasatura temporale, chiaramente, e il tempo è tutto in queste cose. Scrive un ascoltatore al 349-238-6666: cara Roberta, la Gran Bretagna prende questa posizione perché i suoi leader studiano la storia e sanno con chi hanno a che fare, dice Salvatore. Poi Paolo: Zelensky si è trovato a dover negoziare un accordo in posizione di svantaggio e ha fatto saltare il banco, audace, dice Paolo. Mentre Fabio dice: la tregua di un mese serve solo alla Russia per organizzarsi e prendere fiato. Comunque è tutto così molto in divenire, molto accelerato, come diceva anche Antonio Pollio Salimbeni. Speriamo che appunto l'Unione Europea, compatta, solidale, riesca a tenere il passo. Grazie Antonio, ricordo corrispondente di Radio Corriere, Sole 24 Ore da Bruxelles. Buon lavoro, ciao Antonio.
Anche a voi, arrivederci.
Grazie. C'è la viabilità e poi il ricordo di Eleonora Giorgi.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Cantante preferito?
Lucio Dalla.
È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica? In senso assoluto?
Lucio Dalla.
Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare?
No, no, mica lo ignoro. Però Dalla è Dalla.
Non vuoi sapere perché ho fatto questa sciocchezza?
No.
E io te lo dico lo stesso.
Dimmelo.
Per amore. Mi sono innamorata di un uomo.
Ma va.
Sì, un uomo altero, sprezzante, presuntuoso. Io lo amo, però lui non mi ricambia.
Se posso darti un consiglio, non vale la pena di fare pazzie per un uomo.
Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
Purtroppo, mai.
Manuel, senti, non è che avrei lasciato da te la mia agendina?
Sì, e infatti ce l'ho proprio qua, c'era il tuo numero e allora ho pensato di chiamarti.
Senti, siccome io ci avrei scritto tutti i miei appuntamenti, non è che potrei passare più tardi da te per raggiungerti e riprenderla?
L'agendina? Sì, solo che purtroppo io adesso mi trovo a casa di certa gente dove c'è una cena in piedi. Magari se tu mi lasci un tuo reperimento potrei cercarti io, eh?
Ok. Tu lo sai che cos'è la malinconia? No. È una cosa che ti svegli la mattina e non vuoi e non speri niente. E la sera te ne torni a letto e non è successo proprio niente. Bello, no?
Ma sei mai stata innamorata?
Mi innamoro tutte le volte. Darei 10 anni di vita per innamorarmi almeno una volta.
Perché se da una parte è vero che questo anno e due mesi è stato ovviamente sotto il profilo fisico spaventoso, però quello che si è creato fra me, Andrea, Paolo, le loro mogli, Gianluca, il mio nipotino, è stato e l'anno più bello della mia vita, per questioni d'amore.
Un'esistenza vissuta davvero intensamente sino all'ultimo giorno, quella di Eleonora Giorgi, che se n'è andata oggi a 71 anni. Una vita vissuta intensamente tra cinema e vita privata. Il debutto con Fellini, poi la commedia italiana degli anni 80 con protagonisti accanto a lei come Celentano, Pozzetto, Christian De Sica. La consacrazione però poi arriva con il film Borotalco, accanto a Carlo Verdone, per il quale vince il David di Donatello. Lei sempre luminosa, questo sorriso abbagliante, e poi i suoi amori, dal primo grande amore con Alessandro Momo, che aveva 17 anni, anche lei una ragazzina, poi tragicamente scomparso in un incidente, al matrimonio con l'editore Angelo Rizzoli, che lei disse in varie interviste l'aveva salvata dalla droga e con cui ha avuto il primo figlio Andrea, fino a una lunga relazione con Massimo Ciavarro, da cui ha avuto il figlio Paolo, fino alla passione per lo scrittore Andrea De Carlo, che ringrazio per essere in collegamento. Buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera.
Andrea, tra l'altro le hai dedicato 3 dei tuoi bellissimi libri.
Beh sì, le ho scritte quando stavo con lei, quindi lei insomma era una lettrice molto particolare, una donna che aveva letto molto, che si era formata una sua cultura. Io trovo sempre che gli autodidatti siano più interessanti di quelli che hanno fatto studi formali, e lo dico dal punto di vista di uno che ha fatto studi formali, ma lei aveva una capacità di critica, di ironia, aveva una grande, anche un eclettismo nella sua scelta di letture, per cui sì, era un'interlocutrice molto interessante, a volte sorprendente.
Allora, con lei tu hai avuto questa relazione profonda dal 1996 al 2007, dopo il divorzio con Massimo Ciavarro. E lei però ha detto in un'intervista: avrei dovuto conoscerlo a 16 anni, Andrea De Carlo, perché?
Ma eravamo due persone complicate tutte e due, quindi la nostra relazione era complicata. Avevamo entrambi figli con altre persone, erano piccoli. Lei ne aveva uno che era adolescente, che è Andrea, che adesso ormai è un uomo. E Paolo era molto piccolo, era insomma la complicazione aggiuntiva, ma poi eravamo anche due persone molto diverse, per cui lei era una donna di spettacolo che era stata sulla scena e osservata dall'occhio pubblico da quando era giovanissima, proprio ragazzina. E io invece non ho mai avuto voglia di essere troppo esposto da quel punto di vista. Quindi c'erano tante contraddizioni che da un lato rendevano interessante la nostra relazione, dall'altro la rendevano difficile, come succede, insomma.
Se tu dovessi certamente ricordare, scusa, ti ho interrotto, prego.
No, dicevo, certamente nasceva da lì una situazione dinamica, molto poco noiosa sicuramente, ecco, questo è una cosa certa. Lei era una donna che comunque aveva vissuto molte vite, non mi è capitato credo mai di aver incontrato una persona che avesse avuto delle fasi così distinte. Lei negli anni 70 era una ribelle irregolare che frequentava tutto un mondo di Roma alternativa, fra artisti, fra esagerazioni esistenziali, poi aveva avuto una conversione a attrice invece da commedia rispettabile per famiglie negli anni 80, che le aveva dato la sua grande popolarità. Poi però aveva smesso. Quando l'ho conosciuto, lei viveva in campagna, aveva tagliato completamente con il mondo dello spettacolo, poi invece l'ha recuperato dopo, ma ogni volta era una fase diversa. E aveva una capacità veramente rara di cambiare pelle, di cambiare ambiente, di cambiare soprattutto la sua vita.
È vero, con Massimo Ciavarro si erano ritirati nel loro buon ritiro in campagna, anche con il figlio. Se tu dovessi dire, Andrea De Carlo, qual è l'aspetto che, a parte questa capacità appunto di vivere diverse vite, da qui appunto l'intensità con cui lei ha vissuto della sua esistenza, dovessi dire qualcosa che ti stava più a cuore di lei o insomma che ti colpiva di più, ti ha colpito, qualcosa che tu vuoi ricordare che sappiano anche gli altri, insomma, della personalità, del modo di essere.
Beh, mi colpiva la sua intelligenza che non era scontata. Insomma, uno pensa sempre che un'attrice per definizione sia una persona abbastanza bidimensionale, no? Che ha il suo aspetto fisico a cui dedica molto del suo tempo e per il resto si occupa dell'amore del pubblico da coltivare. Certamente lei aveva anche quell'aspetto lì, però era poi una persona che invece aveva un animo molto più insofferente, più ribelle, aveva un animo anche di persona alla ricerca, quindi era una ricerca spirituale, una ricerca intellettuale che la spingeva al di là appunto dei limiti di una persona che faceva il suo lavoro. La rendeva anche scomoda, per cui lei aveva avuto dei periodi di grande popolarità, ma dei periodi in cui il mondo dello spettacolo aveva anche un po' ostracizzata dopo quel periodo degli anni Ottanta in cui entrava nella vita delle famiglie come donna appunto solare, ridente, leggera, divertente. Poi però c'era stata una reazione negativa e lei a sua volta si era, credo, anche un po' veramente stufata di quel mondo. E però ne era anche tentata, era un'attrice di fondo, quindi come attrice recitava anche tante parti e la cosa che mi ha colpito è che ha continuato fino alla fine a coltivare una sua teatralità, anche se in questo modo apriva, come poche persone potrebbero fare, apriva sulla scena della sua vita, anche in un momento estremamente doloroso come è stato l'ultimo periodo, ne parlava con estrema sincerità e senza nascondere niente della sua condizione di malata.
L'ha fatto con grande coraggio.
Lo faceva con coraggio e anche con una sua teatralità che faceva parte della sua natura e forse anche del suo ruolo rispetto agli altri.
E della sua personalità. È stato un modo anche di condividere anche per persone che magari vivono la stessa situazione. Grazie Andrea De Carlo di questo bellissimo ricordo.
Voi, sì.
Un abbraccio.
Grazie
Andrea.
Abbraccio.
E poi ricordiamo che i funerali ci saranno mercoledì 5 marzo nella Chiesa degli Artisti. C'è Dario Ricci che ci dà un sintetico aggiornamento sulla partita in corso. Ciao Dario.
Eccoci Roberta, ben ritrovata. 52esimo di gioco all'Allianz Stadium, ancora 0-0 tra Juventus e Verona in questo posticipo del lunedì che chiude la 27esima di Serie A, partita davvero divertente, al netto e malgrado il risultato sia ancora bloccato a reti bianche, tante occasioni per la Juventus, grande protagonista Montipò, il portiere del Verona che ha detto più volte no appunto agli avanti bianconeri, ma Verona che il gol bellissimo tra l'altro con Suslov l'aveva pure trovato alla fine del primo tempo, annullato poi dal VAR per fuori gioco nello sviluppo dell'azione. 52esimo di gioco in questo istante, Juventus ancora in avanti, libera ancora la difesa del Verona, risultato fermo ancora sullo 0-0.
Grazie Dario Ricci per gli altri aggiornamenti, a tra poco.